Buongiorno, siamo giunti al 12° capitolo del nostro corso di bioetica e questo capitolo sarà dedicato agli anziani. Iniziamo con una premessa. Abbiamo già rilevato la sacralità della vita umana dal concepimento alla morte naturale. E perciò anche la sacralità della vecchiaia. Di fronte al rapido incremento degli anziani, di fronte alle problematiche dell'ultima fase della vita anche in termini economici, è indispensabile stabilire un patto tra le generazioni affinché questi uomini e queste donne che per la crescita della società e la gestione della famiglia hanno sostenuto lotte e sacrifici, ottengano l'accoglienza e la solidarietà che nel corso del tempo hanno donato, sconfiggendo il paradossale e velato rischio di colpevolizzarli per alcune esigenze che la loro età comporta. Ammonito Papa Francesco parlando il 15 giugno 2014 alla comunità di Sant'Egidio. Quando gli anziani sono scartati, quando gli anziani sono isolati e a volte si spengono senza affetto, è un brutto segno. Un popolo che non custodisce i suoi anziani, che non si prende cura dei suoi giovani, è un popolo senza futuro. È un popolo senza speranza. E iniziamo a esaminare questa tematica puntando l'attenzione sugli aspetti sociologici. Gli anziani nella nostra società. Gli anziani condizioneranno sempre di più l'organizzazione della nostra società. Poiché la nostra nazione si sta trasformando in un paese di anziani. All'inizio del secolo scorso, gli anziani in Italia esprimevano una situazione particolare, poiché solo il 30% della popolazione raggiungeva i 60 anni e appena il 5% gli 80. La situazione si è totalmente modificata. Oggi troviamo circa 12 milioni di cittadini oltre i 65 anni e gli ultra ottantenni sono circa 2 milioni e mezzo, cioè il 23% degli anziani. E contestualmente è in corso un notevole calo delle nascite, o meglio, un crollo demografico. Esaminiamo l'indice di natalità. L'indice di natalità oggi, per donna in età fertile, è dell'1,27, mentre per un corretto equilibrio della popolazione necessiterebbe una crescita minima del 2,1%. Quindi, in rapporto ai paesi occidentali, abbiamo una fecondità tra le più basse. E il fenomeno che è iniziato negli anni 70 del XX secolo avrà preoccupanti ripercussioni nel futuro intergenerazionale e nel futuro economico. Ma i dati che rivelano un fenomeno di profonda trasformazione societaria, i dati da soli possiamo dire che sono sterili. Prendono significato se li inseriamo in una determinata situazione storica e soprattutto se li confrontiamo con quel rapporto che dovrebbe instaurarsi con l'anziano, descritto così da San Giovanni Paolo II. Disse il Papa: Nel passato si nutriva grande rispetto per gli anziani e oggi, se ci soffermiamo ad analizzare la situazione attuale, constatiamo che presso alcuni popoli la vecchiaia è stimata e valorizzata, presso altri invece lo è molto di meno a causa di una mentalità che pone al primo posto l'utilità immediata e la produttività dell'uomo. Per via di questi atteggiamenti, continua sempre Giovanni Paolo II, la cosiddetta terza o quarta età è spesso disprezzata e gli anziani stessi sono indotti a domandarsi se la loro esistenza sia ancora utile. Si giunge persino a proporre con crescente insistenza l'eutanasia come soluzione per le situazioni difficili. Il concetto di eutanasia purtroppo è venuto perdendo in questi anni per molte persone quella connotazione di orrore che naturalmente suscita negli animi sensibili al rispetto della vita. Nel film L'albero degli zoccoli di Olmi, che fu ambientato in una cascina della bassa bergamasca dove vivevano quattro nuclei familiari, in questo film è ben descritta la famiglia patriarcale, dove gli anziani erano stimati ed erano punti di riferimento per i figli e i nipoti. Il film, pur essendo ambientato tra l'autunno 1897 e la primavera 1898, descriveva una tipologia di famiglia e un rapporto quasi di sacralità nei confronti dell'anziano. Valori che sono sopravvissuti nella nostra società fino agli anni 60 del XX secolo, quando l'industrializzazione e le contestazioni giovanili del 68 hanno modificato nei nuclei familiari i legami con gli anziani, assumendo questo vocabolo anche un'accentuazione negativa proprio nel periodo in cui le persone della terza età erano in rapido aumento. Infatti, mentre il secolo XX è stato il secolo della crescita demografica, il secolo XXI sarà il secolo dell'invecchiamento della popolazione. Sarà il secolo della società degli anziani, anche a seguito della diminuzione della fecondità, di cui abbiamo accennato prima, e del prolungamento della vita media dell'uomo. Nel secolo XXI la maggioranza delle famiglie non riuscirà più a soddisfare i bisogni che nasceranno nella stessa. Pensiamo ad esempio alla gestione dei genitori anziani nelle famiglie mononucleari. Anche il sistema sanitario faticherà a rispondere efficacemente alle richieste della popolazione anziana, una popolazione maggiormente soggetta alle malattie e in varie situazioni affette da polipatologie cronico-degenerative e quindi una popolazione bisognosa di farmaci, di indagini diagnostiche e di ricoveri frequenti. La velocità dell'invecchiamento della popolazione, l'ampiezza dei problemi connessi, l'incapacità a livello politico e culturale dell'analisi dei dati e della programmazione delle soluzioni e la rigidità sociale hanno trasformato la vecchiaia in un drammatico problema. Si sta affrontando la situazione con notevole ritardo e in modo frammentario, creando residenze assistenziali o sanitarie che raggiungono in alcuni casi, prevalentemente in quelle gestite dal for profit, oneri mensili eticamente inaccettabili. si sono istituiti servizi di assistenza domiciliare, che però per mancanza di adeguate risorse forniscono il più delle volte meno del minimo necessario. Eppure, anche di fronte ad una problematica così complessa, la società deve difendere, tutelare, promuovere e rispettare la vita dell'anziano. Vediamo ora il rapporto famiglia e anziani. Tutti noi vorremmo terminare la vita nella nostra casa, che è il luogo più naturale, circondati dall'affetto dei familiari, essendo la cura dei parenti gli elementi che assicurano e sostengono l'anziano. Ma purtroppo questo desiderio per molti non si realizzerà, essendo rimasti soli, oppure essendo circondati da famiglie che sono incapaci di fornire un'adeguata assistenza. Magari non per cattiva volontà, ma per problemi oggettivi. Esempio le ripercussioni delle crisi economiche, la composizione del nucleo, la partecipazione delle donne al lavoro a tempo pieno, una determinata tipologia di urbanizzazione. Rivela una ricerca che abitare con un anziano non autosufficiente è arduo e determina in generale il peggioramento psicorelazionale tanto dell'individuo quanto della famiglia che lo assiste. Perché ricorda sempre questa ricerca, assistere l'anziano inoltre per lo più frustrante, la situazione non migliora e ci si può scontrare anche con l'ostilità della persona anziana stessa. Quindi la presenza di un non autosufficiente determina l'impossibilità a programmare delle vacanze, a incontrare e frequentare gli amici, a coltivare i propri hobby e i propri passatempi. Inoltre, l'attuale indebolimento istituzionale della famiglia, mediante i divorzi, le separazioni, le convivenze e lo sviluppo delle famiglie mononucleari, complicano maggiormente la problematica. Ma anche di fronte alle difficoltà, non è sempre vero che le famiglie vogliono ricoverare forzatamente l'anziano in una struttura protetta, per evitare di assumersi almeno in parte il peso della dipendenza. Spesso le famiglie sono costrette da medici di medicina generale che rifiutano di fornire un'assistenza continua, oppure dal persistente conflitto tra la sanità e il sociale. Vari anziani sono dimessi dagli ospedali in condizioni di non autosufficienza e il loro carico, con decisioni che possiamo definire pilatesche e alquanto discutibili delle amministrazioni ospedaliere, il loro carico è riversato unicamente sulla famiglia. Adesso pensateci voi, mettetelo voi da qualche parte, noi abbiamo fatto quello che dovevamo. E questo perché per aziende sanitarie gli anziani sono degli ammalati scomodi, difficilmente inquadrabili in un DRG ed essendo portatori di più patologie richiedono la collaborazione di vari professionisti. Curarli quindi è una perdita economica. Gli anziani richiedono tempo per essere osservati e quindi adeguatamente gestiti. Ma il sistema sanitario, noi sappiamo che premia prevalentemente la rapidità delle prestazioni. Consapevoli dell'onere economico che l'anziano comporta, riteniamo che la famiglia debba essere supportata, supportata attuando politiche fiscali adeguate, con permessi per assentarsi dal lavoro, con contributi per modificare le abitazioni che possono essere inadeguate da un punto di vista architettonico o non idonee a ospitare 3 generazioni. È indispensabile inoltre recuperare i valori del vicinato per creare delle reti formali e informali legate al piano, al palazzo, al quartiere, composte da parenti, vicini, amici e volontari. Si pensi solamente al contributo che si potrebbe offrire a chi rimane solo perché i figli sono al lavoro e ha bisogno di un amico che lo visiti con regolarità, gli procuri la spesa, gli prepari il pranzo, in altre parole, di una persona che gli sia vicina in modo concreto. Le residenze assistenziali e assistenza domiciliare. Pur apprezzando i progressi compiuti nell'assistenza geriatrica, e la buona qualità offerta da varie istituzioni totali, il ricovero dell'anziano in una residenza assistenziale dovrebbe essere l'ultima ipotesi. Un'ipotesi da attuarsi in situazioni estreme. Varie ricerche evidenziano che gli anziani istituzionalizzati, soprattutto contro la loro volontà, allontanati dalla casa, che è il simbolo dell'identità e della stabilità, dagli amici, fondamentali a livello relazionale, e privati della intimità, vivono a volte complessi di alienazione con esiti drammatici, improvvise demenze e stati depressivi acuti. Infatti, accanto ad istituti con una buona o discreta qualità di assistenza, ne troviamo altri in cui l'ospite subisce degli abusi, come lo sono taluni atteggiamenti degli operatori che mostrano, soprattutto al non autosufficiente, il loro autoritarismo. Quindi è indispensabile vigilare affinché nessuno si erga padrone dell'anziano, ma in ogni istituto siano salvaguardate la sua autonomia e la sua dignità. Anche le rette delle residenze assistenziali, che non sono minori di 1.800-2.100 euro il mese, giungendo in alcuni casi a cifre molto superiori, a volte sono in massima parte a carico di figli e nipoti. E questo fatto non può lasciarci indifferente, soprattutto in questi anni di difficile congiuntura economica, e questo fatto mostra nuovamente la visione miope e priva di programmazione delle classi politiche passate e delle classi politiche attuali. Come abbiamo già affermato in precedenza, i bilanci delle aziende ospedaliere impongono, scaduti i termini previsti dal DRG, la dimissione del paziente, compreso il paziente anziano, non badando il più delle volte alla sua situazione psicofisica e sociale. E questa condizione provoca immensi disagi, soprattutto nell'anziano solo, nell'anziano costretto a ritornare alla propria abitazione, contando unicamente sulle sue scarse forze. Gli anziani che necessitano un periodo di convalescenza protetta dopo le dimissioni dall'ospedale, come pure tantissimi altri, con una reale ed efficiente assistenza domiciliare integrata, l'attivazione di alcuni supporti, esempio centri diurni, portierati sociali, residenze per brevi periodi di ricovero, potrebbero abitare serenamente nella loro casa. E oltre ai grandi benefici psicologici, non possiamo dimenticare, come dimostrato da molteplici studi, che portando le cure a domicilio si ottiene una notevole riduzione di costi rispetto al ricovero nella struttura protetta. Ma purtroppo, ancora oggi, il sistema ospedaliero divora ingenti risorse, mentre alla domiciliarità è riservato unicamente lo scarto. Ciò significa che il welfare andrà rivisto e commisurato a questa realtà demografica travolgente, ponendo particolare attenzione alle dinamiche pensionistiche e al prolungamento della vita dell'uomo. Grazie dell'attenzione.